Ciao Giulio, come stai? Bene,
Ciao David, tutto bene te?
molto bene. Innanzitutto ti ringrazio per essere qui in questo podcast. Dove ti trovi ora?
Ora noi siamo a Milano, negli uffici di El Venture, che è il nostro primo finanziatore, primo investitore.
Ah, super, super, conosco. Raccontaci chi è Giulio Bozzo e cosa fai?
Allora, io sì, sono nato nel 97 a Genova e ho studiato in triennale beni culturali, quindi storia dell'arte. E da lì mi sono appassionato appunto al mondo dell'arte e della cultura e successivamente anche al mondo ovviamente dell'arte digitale, da cui poi è nata anche la startup. Ora sono anche laureando in arte, valorizzazione e mercato all'Università IULM di Milano.
Cosa fai come startup? Raccontaci un po', ecco.
Certo, e noi abbiamo appunto una startup che si chiama Reason Art, che è la prima startup che si è dedicata al mondo della crypto arte in Italia. Noi siamo nati come un marketplace, quindi con la volontà di dare la possibilità agli artisti digitali di entrare nel mercato dell'arte digitale attraverso appunto gli NFT e la blockchain. E diciamo uno degli elementi più caratterizzanti nostri è che ogni artista viene selezionato, quindi c'è un processo curatoriale interno, e poi ogni opera d'arte che viene successivamente tokenizzata viene prima esposta fisicamente, per dare valore appunto culturale all'arte, non solamente in maniera digitale, ma anche in maniera fisica. Quindi abbiamo un po' questo compito, questa volontà di collegare un po' il mondo, diciamo, tradizionale con il mondo innovativo, della blockchain.
Ok, e quanto avete raccolto finora?
Allora, noi abbiamo fatto un primo round, tanto la startup è nata a gennaio del 2021 come startup società benefit, e ci tengo
Ah,
a sottolinearlo perché sì, esatto, abbiamo anche un impatto, diciamo, sociale positivo nei confronti appunto della collettività, della comunità. Dopo quello abbiamo fatto un primo MVP a giugno del 2021 con la prima mostra curata in Italia appunto di arte digitale, di criptoarte, e a settembre del 2021 abbiamo chiuso il nostro primo pre-seed, quindi il primo round di investimenti, appunto con l'ingresso di El Venture e l'ingresso di Rosario Bifulco, che invece è un investitore, un business angel, che si occupa appunto anche del mondo private equity e quant'altro. È presidente di Finarte, di una delle case d'aste più importanti in Italia, ed è un grande collezionista di arte contemporanea. Quindi, diciamo, questi due player hanno creduto in noi, nella nostra idea, nella nostra visione. Fino ad arrivare ad oggi, dove stiamo chiudendo un round invece da oltre 1 milione, quindi appunto per portare avanti lo sviluppo poi
Ottimo.
delle varie attività.
Certo, sempre per crescere sempre di più. E ci puoi raccontare com'è stato questo periodo di fundraising, quello iniziale comunque con il primo MVP e appunto il primo pre-seed, perché immagino chiaramente che essendo un'azienda Web3 in Italia almeno qualche anno fa era più difficile, no? Quindi
Sì, diciamo che anche ora è abbastanza complicato in questo
anche questo
ecosistema.
è vero.
Sì, perché diciamo ovviamente come tutte le cose innovative poi arrivano un pochino dopo e c'è sempre molta diffidenza, molta paura sull'innovazione, soprattutto che poi comporta tanti punti, no? Quindi non è solamente il mercato dell'arte, ma proprio un cambiamento di mentalità dall'utente all'artista e a un po' tutti i player coinvolti. Quindi diciamo che il primo round è stato sicuramente molto, diciamo, complicato per trovare diciamo, i player giusti che potessero supportare la visione. Quindi questo sicuramente è un elemento molto, molto importante, no? Cioè cercare le persone giuste che possano supportarti e farti crescere e condividano appunto quello che tu vuoi andare a costruire. Quindi sicuramente il panorama è molto ampio in Italia, sicuramente il ticket medio non è ovviamente paragonabile a quello che sono gli investimenti fuori dall'Italia, però sicuramente per l'inizio è anche più challenging utilizzare delle risorse minori per poi andare a costruire e andare appunto a posizionare poi il tuo brand.
Certo, e ci puoi raccontare il vostro primo MVP? Come è stato fatto? Ecco, come l'avete realizzato?
Allora, noi abbiamo fatto una prima mostra a Milano, in 30 schermi delle edicole di Milano, proprio con l'idea di fare una mostra decentralizzata e distribuita, proprio appunto, venendo in conto anche i principi appunto della blockchain. Quindi abbiamo fatto una mostra fisica e le tre opere esposte sono state appunto tokenizzate sulla nostra primordiale piattaforma, un primo, diciamo, MVP del marketplace, che ci ha consentito appunto di il cosiddetto product market fit, no? Quindi validare l'idea, testimoniare che c'è grande interesse sia da parte degli artisti che da parte dei collezionisti, e quindi poi da lì andare poi a sviluppare il tutto.
E gli sviluppatori blockchain ce l'avete in casa?
Allora, noi abbiamo un CTO interno che si chiama Maxim Gaina, e abbiamo invece una collaborazione ormai da più di un anno con Nobs, che è un'azienda, una software house del Politecnico di Milano, che appunto va poi a sviluppare l'intera infrastruttura, ovviamente sotto, diciamo, tra virgolette, le redini di Maxim, che è il nostro CTO. Ovviamente in questo momento è molto complicato andare ad avere risorse che sviluppino in Solidity, sia per la questione economica, perché sono pochi ed è un lavoro molto, diciamo, intensivo e anche economicamente parlando abbastanza dispendioso, però ovviamente poi questo è un po' il punto principale, ecco, dello sviluppo blockchain. Poi ovviamente andando avanti nel tempo sarà tutto molto più semplice, con anche dei servizi, dei SaaS che poi ti danno la possibilità di sviluppare il tuo marketplace, magari anche no code, quindi sicuramente si sta andando anche in quella direzione.
Certo. E come mai avete fondato la società in Italia e non in un altro paese? Perché chiaramente, come sappiamo, qui in Italia la burocrazia è molto più complicata rispetto a Londra, Estonia o USA, ecco.
Ma allora, diciamo che il progetto nasce da, diciamo, una visione, un sogno, quindi noi non siamo nati per voler solamente arrivare da un punto di vista economico, ma soprattutto per dare per essere un po' un motore di questa grande rivoluzione culturale che si sta verificando, non solamente nel mondo dell'arte, ma nel mondo che ci circonda, no? Con tutto quello che stiamo vivendo, cambiamenti climatici, crisi energetica, crisi anche della socialità. Crediamo che l'arte e la cultura possa essere un grandissimo trampolino per innovare e per creare una nuova mentalità. Quindi ovviamente l'Italia è un po' la culla, no? Della cultura, e quindi noi siamo voluti finora rimanere in Italia con le dovute, diciamo, con i dovuti contro, ovviamente, proprio per testimoniare questa nostra volontà di dare qualcosa in cambio, no? Quindi di restituire, costruendo insieme, cercando di posizionare appunto l'Italia in un settore altamente innovativo come il Web3. Quindi questo è un po' un sogno, no? Una volontà che va oltre al business.
Tra l'altro ho visto appunto che avete già collaborato con tantissime aziende, comunque sia private che pubbliche. Com'è la situazione appunto Web3 in questo momento in Italia con le vostre collaborazioni e anche con i vostri appunto player? Ecco, come sta andando?
Allora, sicuramente c'è grande interesse, c'è ancora un problema di educazione e formazione secondo noi. Nel senso che la buzzword di Web3, NFT, metaverso, purtroppo tante aziende contattano dei player come noi o come tanti altri, e la motivazione non è perché voglio creare community, non è perché voglio creare valore, ma è perché il mio competitor l'ha fatto e quindi voglio farlo anch'io. Quindi questo sicuramente è uno dei grandi problemi in questo momento, che però è anche normale, quindi non ci scandalizza assolutamente tutto questo. Quindi la bellezza di questo momento è proprio riuscire a costruire, dare un valore reale a quello che vai a costruire, non solamente un qualcosa che sia appunto solamente speculazione. Quindi noi abbiamo lavorato con diversi brand, tra cui appunto due progetti con Bulgari, di cui uno al Pantheon, un progetto con Adidas Original per i 50 anni del loro anniversario, per una brand campaign Europa, con Pasqualini, che invece è un'azienda vitivinicola veneta, dunque abbiamo fatto un video mapping a Palazzo Maffei a Verona. Quindi l'interesse è veramente elevato. Ovviamente noi ci poniamo come una realtà che va a creare, nell'ottica B2B, delle esperienze curatoriali e artistiche, quindi sicuramente dobbiamo creare il giusto fit, ecco, con chi poi ci viene a contattare oppure che noi contattiamo.
Ok, super interessante. E te come hai conosciuto il mondo Web3, blockchain, cripto?
Allora, diciamo che io durante il mio percorso di laurea triennale appunto a Genova mi sono appassionato al mondo dell'arte digitale, fin tanto che ho curato una mostra un po' per, diciamo, gioco a Genova di appunto artisti digitali. Il mio sogno è sempre stato quello di essere un curatore barra gallerista, Qualche mese dopo, intorno a dicembre del 2019, ho seguito una conferenza allo IULM a Milano in cui si parlava appunto di blockchain. E da lì ho capito appunto che il mio sogno con quello che stavo facendo con gli artisti digitali era perfettamente collegato a quello che era l'innovazione della blockchain e ovviamente poi con tutto quello che sono gli NFT. Quindi puoi immaginarti anche a fine 2019, inizio 2020, quando andavo in giro a cercare di parlare, no, di NFT, di blockchain, la gente che comunque mi guardava e diceva: ma sto qua è pazzo, cosa stai dicendo? Quindi è molto divertente anche ricordare quei momenti.
Ok, super. E a quale player vi state ispirando in questo momento? Se ci sono,
diciamo che non abbiamo un singolo player da cui prendiamo spunto. Noi cerchiamo di collegare tutto quello che è il mercato dell'arte tradizionale, prendendone i pro e risolvendo i contro. Quindi ovviamente siamo attenti soprattutto a quello che era il lavoro egregio di Leo Castelli, che è stato uno dei primi galleristi al mondo, che ha innovato il mondo del mercato dell'arte nella seconda metà del Novecento, per arrivare poi ovviamente a quello che è Gagosian, che è uno dei principali appunto leader nel mercato dell'arte, per poi invece prendere spunto ovviamente da quello che invece sono i player nell'ecosistema della criptoarte, quindi vedi Super Rare, vedi Nifty, anche certo. Lì cercare di prendere un po' da tutti, prendere i pro e cercare di risolvere i contro. Quindi mettere un po', secondo me il problema attuale è che viene visto tutto questo mondo da un punto di vista tecnologico, finanziario, e non da un punto di vista culturale. Quindi è un po' questo shift che stiamo cercando di portare, che è un processo molto più a lungo termine piuttosto che a breve termine. Però diciamo che un po' anche tutto quello che sta succedendo un po' in queste ultime settimane con FTX e quant'altro, e l'effetto domino che sta e la cascata che sta generando, è un po' come ovviamente, no, si è parlato da Lehman Brothers, ma secondo me più che quello, ovviamente perché era molto più settoriale su FTX, quindi come modello, quindi molto simile ovviamente a un sistema bancario, però credo che il momento generale, il contesto, sia più ricollegabile a quello che era la bolla delle dot-com a fine anni 90, quindi con tanti progetti che si inserivano in una nuova infrastruttura che ancora non si capiva bene che tipo di pro poteva dare, e quindi che guardato a breve termine, diciamo con un'ottica meramente speculativa, si è bruciato, mentre che guardato con un'ottica a lungo termine ha vinto la partita, e ora sono, diciamo, le big tech che ovviamente, diciamo, comandano un po' il mondo.
Certo, e in questo momento qui, quali sono le strategie di marketing che state utilizzando per crescere voi come azienda?
Allora, noi stiamo utilizzando le varie, diciamo, attività marketing del Web3, quindi ovviamente con una community su Discord, su Twitter, e ovviamente anche lavorando con questo obiettivo di cercare di collegare il mondo tradizionale con il mondo appunto Web3, quindi con i vari canali social, Instagram, diciamo, come eccellenza, e con un marketing che sia, diciamo, un po' le esposizioni fisiche, quindi le mostre fisiche che facciamo delle opere d'arte, sono appunto anche quelle un po' riconducibili a una sorta di branding, una sorta di esposizione culturale per gli artisti e per Reason d'Art, al fine appunto di portare sempre più gente a capire cos'è l'arte digitale, ad appassionarsi e a capire poi ovviamente tutte le implicazioni di queste nuove tecnologie.
Tornando al discorso azienda, ci potresti raccontare qualche episodio o comunque delle lezioni che hai imparato fondando una startup Web3 in Italia? Perché, come sappiamo, ci sono tantissime cose burocratiche che in Italia purtroppo non si possono fare, e magari in altri paesi sì, o comunque bisogna trovare dei modi un po' più diversi. Ecco, magari se ci puoi raccontare, perché immagino che ce ne siano tantissime cose, no? Chiaramente c'è tuttora la legislatura, comunque tutto quanto è ancora complicato, quindi...
Sì, diciamo che non è... A prescindere dal settore, fare startup è molto complicato, no? Sappiamo che più il 95% di esse rischia di morire nell'arco dei primi 2 anni, quindi sicuramente è una sfida molto, molto complessa. In un momento storico molto, molto, molto particolare, tra appunto quello che dicevamo prima e anche comunque tutto quello che è la crisi che si sta verificando anche a livello di economia tradizionale e ovviamente poi anche di economia cripto con quello che è successo nelle ultime settimane. È ovvio che è una sfida, devi essere bravo ad adattarti, devi essere bravo a capire quali sono i momenti in cui spingere l'acceleratore, i momenti in cui invece, diciamo, frenare un pochettino di più, e con sempre, diciamo, delle milestone da raggiungere. Questa è la cosa più importante, no? Quindi tu devi porti degli obiettivi da raggiungere, che siano a breve termine, a lungo termine e costruire il tutto per arrivare a, diciamo appunto a risolvere e quindi a completare questi obiettivi. Sicuramente il settore web 3 in questo momento in Italia è molto, siamo ancora molto agli inizi, no? E quindi da un punto di vista sicuramente meramente tecnologico ci sono delle complicazioni, dal punto di vista legale tante altre, però credo che con la giusta, diciamo, si sta andando verso una direzione di sistema tra le varie realtà italiane, e quindi questo può solamente che beneficiare l'intera industria.
Nello specifico ci potresti raccontare quali sono i problemi che ci sono, ecco, magari per il pubblico, non so se vuoi andare nello specifico.
Ma sì, diciamo che non ci sono dei problemi insormontabili in questo momento, no? Perché comunque io dal punto di vista diciamo tecnologico, come ti dicevo, ormai si stanno anche aprendo degli spiragli legati a delle soluzioni no code o comunque low code. Sì. Quindi sicuramente quello agevola l'ingresso poi di dei player che magari iniziano ora a costruire. È un po' il pro e il contro di essere first mover, no? Tu, essendo first mover, ti prendi tutte le responsabilità del costruire, ma anche gli errori, perché non hai, diciamo, un benchmark, e quindi sei un po' lì a navigare da solo e cercare di capire poi dove andare. Quindi questi, secondo me, sono un po' i problemi più grandi. Però, ripeto, piano piano si sta andando verso una direzione di facilitatori, di enable, che possono andare appunto poi a costruire delle soluzioni sempre più semplici, utilizzando alla fine, mettendo sempre al centro il cliente e comunque l'asset, quindi in questo caso per noi l'arte digitale.
Cosa ne pensi dei Borape?
Allora, diciamo che sono stati sicuramente uno dei fenomeni che ha dato risonanza al settore. Loro lavorano su un'ottica di gaming e di entertainment, no? Infatti Yaga Labs, sì, che è l'azienda che poi detiene Bored Ape, e da qualche mese a questa parte CryptoPunk e Mibits, avendo acquisito Larva Labs, che era un'altra azienda, loro si pongono appunto come il nuovo media di entertainment nel Web3. Quindi loro, la strategia che hanno adottato di marketing e di community è veramente encomiabile. Poi ovviamente dal punto di vista artistico non dobbiamo distinguere le cose, no? Non è arte digitale, sono dei collectible molto carini o meno, dipende, ovviamente molto soggettivo, però diciamo che il loro compito è quello più di intrattenere, creare retention nel cliente, no? Quindi anche con le varie attività che sono state fatte di airdrop per gli holder dei Mutant, del Kennel, delle Bitcoin, delle Terre, le Overside. Quindi è molto interessante studiare la strategia marketing adottata da loro, e anche di storytelling. Alla fine, volenti o nolenti, questo mercato ad oggi è dominato da un forte storytelling per i progetti collectible. Vedi anche Azuki, sì. Se tu vai ad analizzare ogni progetto, ogni blue chip, c'è un progetto di storytelling gigantesco, molto ben strutturato, ovviamente poi con tutte le utilities del caso, però sicuramente sono Bored Ape, per quanto mi riguarda, è un esempio da seguire per la creazione dell'intero, diciamo, apparato che hanno costruito. Ovviamente noi, diciamo, siamo un pochino più legati al mondo proprio dell'arte digitale, quindi dal punto di vista artistico magari non ci troviamo, ecco, allineati con loro.
Ok, no, certo. Ci sono altre startup italiane sempre nel mondo Web3 che tu conosci?
Sì, ci sono tantissime startup italiane che ora stanno cavalcando l'onda in più settori. Dal turismo all'aspetto invece più finanziario.
C'è qualche nome che ci puoi dire?
Ovviamente ci sono i ragazzi di Young Platform che stanno lavorando in maniera molto molto forte, abbiamo il piacere di lavorare con loro, Nobs appunto per quanto riguarda lo sviluppo tech, e poi tante altre startup che stanno nascendo, tra cui Ninfa, che è una startup anch'essa legata al mondo dell'arte digitale, o Daily Finance, che invece sono dei ragazzi che stanno appena incominciando, che hanno algoritmi di intelligenza artificiale predittiva per il trading, quindi si sta creando sicuramente un sistema molto, molto interessante nel mondo Web3.
Parlando invece sulla parte di networking, fai network Milano?
Sì, assolutamente, quello è uno degli elementi anche più divertenti.
Parlando di Discord, come è strutturato appunto il team?
Noi abbiamo il nostro CMO, quindi il nostro responsabile marketing, che diciamo gestisce le varie appunto strategie, e poi abbiamo diversi admin, moderatori, head of mod che vengono presi direttamente dalla community, quindi persone che sono interessate al progetto talmente tanto da voler poi lavorare al suo interno. Quindi abbiamo ragazzi che passano, che sono australiani, ragazzi inglesi, ragazzi americani, che quindi diciamo non abbiamo una community un pochino più internazionale rispetto che diciamo italiana, ecco.
Infatti, perché mi aspettavo più italiani, però se ci sono anche stranieri, molto molto interessante, ecco.
Sì, diciamo che la lingua che noi utilizziamo è ovviamente l'inglese, perché abbiamo visto che in 9 mesi di attività sul territorio italiano fai molta molta fatica, per diversi motivi, per una lontananza diciamo dalla tecnologia, per ancora diciamo una sorta di punto di mancanza di educazione, quindi ovviamente da lì abbiamo ricalibrato un po' il tiro e siamo un po' usciti dai confini italiani per poi colpire il target che invece è più affine a questo mondo al momento.
Tra l'altro ho anche visto il vostro sito web, è comunque molto carino la parte di UI.
Sì, diciamo che secondo me questo è un altro degli elementi che il mondo diciamo web 3 deve ancora un po' risolvere, no? C'è un'esperienza dell'utente che sia friendly, che sia catchy, che sia frictionless, proprio per andare a creare una sorta poi di e-commerce tradizionale, quindi dove poi con 2 click puoi solamente puoi imparare, puoi conoscere e poi ovviamente puoi anche andare ad acquistare. E sicuramente questa è una sfida che non è solamente nostra, ma è un po' di tutto il settore.
Sì, certo, perché chiaramente far comprare a una persona appunto tramite MetaMask, poi OpenSea, chiaramente, poi comunque diciamo che è abbastanza complicato, ecco, tornando sempre a questa domanda, perché un'azienda dovrebbe andare da voi e non solito OpenSea, ecco, se magari ci puoi spiegare bene il dettaglio, perché tanti ti chiederanno la stessa cosa, immagino, ecco.
Sì, diciamo che noi abbiamo appunto... 2-3 linee di business, cioè 2 B2C e 1 B2B. Per quanto riguarda quella B2B, quindi il lavoro che facciamo appunto con i brand, di solito viene richiesta esplicitamente da loro un diciamo concept curatoriale, quindi un'assistenza, una customizzazione della pubblicità o della campagna comunicativa che vuole essere lanciata, e quindi hanno bisogno appunto di una relazione forte appunto con dei player che lavorano nel settore, quindi questo per il B2B. Per il B2C invece sicuramente, per quanto riguarda i collezionisti, noi andiamo a lavorare molto più sul valore intrinseco dell'arte, che questo ovviamente è più un'ottica diciamo da galleria classica, e quindi diciamo il nostro target è prevalentemente anche i collezionisti diciamo tradizionali che stiamo portando diciamo dall'altra sponda del fiume.
Parlando invece di metaverso, voi ci state lavorando? Come vi state muovendo?
Sì, noi è un tema anche questo molto, molto delicato, no? Buzzword del momento, non si capisce ancora l'utilità vera. Noi crediamo che, ovviamente ad oggi, facendo una fotografia del settore, abbiamo più che altro dinamiche legate all'entertainment, al gaming, no? Quello che stiamo cercando di portare noi è tutto un discorso invece legato all'edutainment, quindi a educarsi, formarsi attraverso dei principi di gamification all'interno di esperienze virtuali. A cosa mi riferisco? Noi abbiamo lanciato una business unit che si chiama Monuverse, che ha l'obiettivo appunto di portare i monumenti e i beni culturali rivisitati dagli artisti digitali all'interno appunto di uno spazio virtuale. Abbiamo da poco appunto lanciato il tutto con il primo use case, che è quello dell'Arco della Pace, che è stato rivisitato appunto da un artista digitale, e viene fatto un drop NFT, e da ora appunto poi stiamo andando a costruire diciamo, diverse partnership per capire appunto come poi andare a creare un ambiente virtuale che non sia solamente un copia e incolla, ma che possa dare delle esperienze interessanti, coinvolgenti. Io mi immagino in un futuro non troppo lontano che l'Arco della Pace, comunque tutti i monumenti, la storia dell'arte, non verrà più studiata in maniera passiva sui libri di storia, sottolineando in maniera, diciamo, un po' pedisse qua per rispondere alle domande della professoressa, ma entrerai in un ecosistema virtuale e sarai totalmente coinvolto e imparerai molto più facilmente, appunto, perché sei portato ad eliminare quella parte del cervello che dice, ah, devo studiare. No, io sto imparando, mi sto divertendo, mi sto... un po' come Assassin's Creed, no? Cioè, alla fine, chiaro, non so se tu avevi mai giocato, però, appunto, alla fine quello è un videogioco molto interessante, perché conoscevi la storia di una determinata città o di un determinato personaggio, quindi quello secondo me è un po' il filone più interessante che può avere il metaverso. Quindi, in uno statement, per noi non è una sostituzione della vita, ma è una sua implementazione.
Parlando invece di cripto, in questo momento stai comprando, sei hold, come sei in questo momento?
Ma allora, sicuramente, tanto piccola premessa, io non sono, diciamo, io vengo dal mondo dell'arte, quindi non vengo dal mondo, diciamo, finanziario, quindi non sono un trader, ovviamente yeah, investito, conoscendo poi l'ecosistema, però sicuramente anche oggi Ethereum sui 1.000 euro è il momento in cui poi tu invece vedevi, se credi realmente nell'ecosistema, allora è il momento in cui ci sono le possibilità anche di acquistare e di detenere, certo. Quindi io credo realmente in questo settore, credo che lo standard che vediamo oggi non sarà lo standard di domani, quindi ci sono tantissimi punti negativi, tantissimi dubbi leciti, però il bello, appunto, di essere parte attiva di tutto questo è poter costruire quello che sarà il nuovo standard, no? Quindi non solamente lamentarsi, ma andare a dire, ok, quali sono però i problemi? Sono ABCD, perfetto, dove posso io nel mio piccolo contribuire per cercare di dare almeno una mia visione, che poi sia quella giusta o sbagliata, non ho, diciamo, la volontà di dire che noi dobbiamo fare le cose giuste, però, certo, però almeno dai un contributo. Ecco.
Dobbiamo ricordare a tutti che questi non sono consigli finanziari. Così abbiamo fatto... No, esatto. Solito claim. Allora, ma invece parlando di round, ecco, perché prima hai menzionato che in questo momento ci state lavorando, quindi quali sono, appunto, i vostri prossimi obiettivi, appunto, perché immagino che adesso vi starete facendo un piano, appunto, triennale, comunque, ecco, come...
Sì. Assolutamente, diciamo che il momento attuale non è dei migliori, però questo ti fa capire come puoi sfruttare questo momento per costruire e non per solamente deliverare e dover sempre spingere il piede sull'acceleratore. Vivremo sicuramente dei momenti molto caotici nei prossimi mesi, sia per quello che riguarda la recessione, per quello che riguarda l'inflazione nel mondo, diciamo, più tradizionale, e quello che poi invece è l'effetto domino causato, appunto, dal crollo di FTX. Quindi per noi tutto questo va un po' a togliere, va a eliminare, appunto, magari le scam, progetti fake e tutto quanto. Sicuramente è una grande sfida, no? Riuscire a rimanere sempre sul pezzo per poi costruire e prendere poi non tanto andare a prendere poi la prossima ondata, perché quello vorrebbe dire solamente, no, guardare a breve termine, ma appunto avere una visione molto più a lungo termine, capire che tipo di benefici può portare questa tecnologia all'artista in primis e al customer successivamente.
Certo, immagino che anche questo nuovo round sarà anche per investire sulla tecnologia, sui prossimi artisti, eventi, partnership,
esattamente, eccetera. Sì, esattamente, soprattutto per portare avanti quello che è il marketplace, quello che sono le brand collaboration e quello che è Monuverse, che sicuramente è un aspetto differenziante non di poco conto rispetto a appunto quello che, cioè, non esiste ancora oggi una realtà che va a trattare, appunto, i beni culturali, l'arte storica in questo modo. Quindi puntiamo veramente molto su quello, abbiamo già avuto riscontri super positivi soprattutto oltreoceano, quindi siamo gasati, ecco.
E quindi state parlando con aziende anche estere, immagino?
Sì, soprattutto dall'America alla Corea del Sud c'è molto interesse, sì. Sì, perché comunque sono mondi, ovviamente l'America lo sappiamo. Sì, quello, diciamo, è abbastanza chiaro, però anche tutto quello che è il sud-est asiatico, la Corea del Sud, sono paesi in cui il Web3 è già entrato, Se vai a vederti appunto le analisi un po' di mercato, sono i paesi con maggiori utenti attivi, anche un po' dovuti all'ondata di Axie Infinity del gioco Play to Earn, che ha dato la possibilità a tantissime persone di poter, diciamo, guadagnare uno stipendio mensile facendo, alla fine, giocando e tradando poi animali digitali. Sembra una follia, però alla fine vai a avere un compenso che è quello che invece hanno in quei, appunto, in determinati luoghi di alcuni paesi, lavorando invece magari appunto 12 ore al giorno. Quindi, cioè, questo veramente può aprire una sorta di democratizzazione anche dell'economia e del lavoro, non di poco conto.
Tornando all'aspetto più personale, ci sono dei libri, film che ci puoi consigliare? Non solo per il mondo web 3, ma in generale quelli che ti piacciono, ecco.
Sì, guarda, io su più che altro ho una passione per Luciano Floridi, che è un filosofo contemporaneo che lavora anche nella Commissione Europea appunto per la transizione digital, e diciamo un po' tutte le basi arrivano un po' da lui, di quello che stiamo facendo noi, quindi lui ha scritto questo libro bellissimo che si chiama La Quarta Rivoluzione, recentemente Il Verde e il Blu, che parla appunto di questa rivoluzione che sia prima culturale e poi economica e politica. Lui, diciamo, ha aperto un mondo. Poi ora mi sono comprato tra l'altro oggi un libro che si chiama Programma o sarai programmato, che il titolo già veramente apre a mille spiragli, però sì, diciamo, molto molto particolare. Però sì, diciamo che questi sono un po' a livello di letture, più che altro sì, mi baso molto più sull'aspetto filosofico, mi piace veramente tanto.
No, ma infatti è vero che ti piace questo aspetto molto filosofico, quindi anche a me piace molto, comunque, ti fa sempre ragionare e pensare a mille cose, ecco.
Sì, perché poi, cioè, la domanda perché a cui dobbiamo rispondere un po' tutti, no, è: ma alla fine, cioè, a che cosa serve e che cosa ci può portare tutto questo? Che sia il Web3 o che sia qualsiasi altra attività che tu vai a fare con qualsiasi altro tipo di tecnologia o meno. Quindi, secondo me è un po' quello il punto fondamentale, perché sennò si va solamente con il paraocchi, si segue il trend. Magari noi scopriremo tra qualche mese che il nostro business model non è Web3 e
nessuno Web5 come Jack Dorsey.
È Web5 esatto.
chiaro super è stata una verissima chiacchierata, Giulio, e ti ringrazio per essere passato qui nel mio podcast, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie
mille, è stato un piacere.